Daniela passo.
In mezzo ad Alessio il discorso del risuonare, perché mentre leggevo il vostro libro mi si è formata dentro l'immagine di un ponte, non solo tra noi e voi, cioè tra noi della università, delle donne e voi, chiamiamoli del gruppo di Ravenna, così come sentivo che Lea vi definiva a volte, no? Ma proprio un ponte tra il mio passato, quello che potrebbe essere il futuro nella LUT, attraverso una rielaborazione del presente suggerita dagli spunti che prendevo dal vostro libro. A cominciare dal titolo, Partire dal corpo, e che mi riporta a quando nell'inverno del 90 frequentai il mio primo corso alla LUT con Lea Melandri sulla scrittura d'esperienza. E io in realtà partivo dal sogno, cioè partivo dalla lettura del Come nasce il sogno d'amore di Lea. E invece mi ritrovai, come scrivete voi, nella materialità dei corpi, nelle pagine scritte più disparate, sia dalle corsiste di Lea nelle 150 ore, ricordo per esempio quegli straordinari Pensieri vagabondi di Amalia, che poi furono anche pubblicati su Lapis, alla conoscenza di autrici come Agnese Seranis in Smarrirsi in pensieri lunari, di cui parla anche Lea, e che poi ho seguito fino al romanzo postumo. Ecco, queste scritture che si sono riappropriate delle proprie esperienze, dice, le hanno raccontate così come le hanno vissute. Però, ricordavate voi del rapporto con l'autobiografia, ne hanno fatto però un oggetto di una riflessione per tutti, per cui mi si offrivano quell'anno un corpo di scritture che dicevano quello che Lea chiama l'impresentabile delle vite, l'indicibile da parte della cultura, della storia, della politica. E mi ritrovo anche nell'osservazione che fa Lea appunto nel saggio I saperi dell'esperienza, qui a pagina 54, della constatazione che certo la letteratura aveva detto molto dei corpi, dell'amore, della sessualità, ma come una rinominazione a volte sublime di quelle vicende, però aveva lasciato anche molto silenzio sul vissuto delle persone. E l'appunto che fa l'osservazione che fa poi nel dialogo Serena Simoni, qui a pagina 66, che ricorda che esiste un filone della letteratura contemporanea prodotta da uomini, in particolare Maurizio Maggiani, che tematizza il corpo, la fragilità, i suoi limiti, anche il rapporto più intimo col femminile. Ecco, in quel momento mentre lo leggevo mi sono chiesta, ma se Lea è presente a questo colloquio, avrà ricordato anche a loro, come a noi per tutto quell'anno, di leggere L'ultimo paradosso di Azor Rosa, perché si metteva moltissimo in discussione, quindi si avvicinava a questo, sì, penso che se l'abbia fatto. Ecco, poi nel decennio degli anni 90, io ho partecipato poi come corsista a quella rilettura del femminismo di cui ci parla sia Elda Guerra che poi Lea, in cui Lea appunto dice, pur restando fedele ai temi del corpo e della vita personale, però aggiustava sempre la prospettiva, cioè mutava lo sguardo con cui ce li presenta. Ecco, e mi ha colpito questo, leggendo poi quello che dice Da Guerra, pagina 26, perché mi sono ricordato un momento di quell'anno del 97 in cui Lea ci riparlava della pratica dell'inconscio nel movimento delle donne degli anni 70 e ci riportava assolutamente intatta la vivezza di quei corpi, la felicità di quell'estate del 75, la riscoperta per lei, anzi la scoperta per lei del mare e di Carloforte. E oppure ci parlava della straordinaria novità delle sedute dell'autocoscienza. Però trovavo anch'io quell'anno, ecco, quel senso di lutto. Elda Guerra usa proprio il termine di lutto per significare che a metà degli anni 70, lei scrive, i gruppi di autocoscienza cominciano ad entrare in crisi e perdono quel metodo e quella pratica che erano riusciti a tenere insieme mente, corpo, pensiero e sessualità. Ecco, mi è venuto in mente una sera in cui io avevo associato a quello che ci raccontava Lea e al modo come ce lo raccontava due metafore. Il primo che fosse una rielaborazione di un lutto per un giovane amante, questo racconto del femminismo. E nello stesso tempo il femminismo anni 70 a me aveva evocato un film di Sam Peckinpah, io sono un amante del vecchio film western, e mi ricordava il mucchio selvaggio, quella banda di fuorilegge a cui nei villaggi si gettavano i fiori perché, ecco, da loro, proprio da quei banditi si aspettava la rivoluzione, solo da loro. Ecco, e Lea riprende questa metafora dell'orda selvaggia quando appunto nella riscoperta del corpo ci dice che è stata una di quelle rivoluzioni che avviene non a caso, è un'astuzia della storia, una specie di invasione di barbari. Ecco, un bel ricordo mi ha suscitato anche leggere il dialogo in cui a un certo punto venite fuori con né Cyborg né Dea, perché che mi sembra proprio la scelta di equidistanza, seguita la riflessione sulla donna e le biotecnologie. Ecco, e mi è parsa particolarmente interessante l'osservazione di Serena Simoni quando ci fa riflettere che in fondo siamo diventati un po' tutti dei cyborg quando rientriamo a casa la sera, accediamo il nostro computer, cioè ci mettiamo in comunicazione, diventiamo una specie anche i contaminati dalla macchina, no? Tra reale, virtuale e tutto questo. Però in particolare i riferimenti alle opere di Donna Haraway, di Barbara Pudden, mi hanno riportato ancora in quel decennio dei miei primi corsi, e in particolare con Luciana Perkovic, che qui ricordate come soprattutto per il raccolto di questa straordinaria documentazione sui gruppi self-help sulla salute della donna nel testo La coscienza del corpo. Ecco, io la ricordo perché ci aveva tenuto sia un corso sulla figura della dea madre e sia l'anno precedente un corso sulla fantascienza al femminile. E in particolare la nostra scelta è stata come la vostra, cioè né Cyborg né Dea, ma poi abbiamo rielaborato a nostro modo questi romanzi e queste tematiche che ne venivano fuori, perché sulla fantascienza femminile, per esempio, abbiamo lavorato molto sul conflitto, sul materno, sul separatismo, sulla metà oscura, ecco, e ricorderò sempre veramente con piacere quell'ultimo mercoledì in cui dovevamo solo pensare a rimettere in ordine per fare una dispensa il nostro lavoro, e poi avevamo detto, forse per l'unica volta credo, di non fare nulla. Però tra il fatto che eravamo all'Arcicorvetto, tra che cominciava a girare il vino, cose del genere, ci siamo raccontati per 3 ore veramente l'irraccontabile, le cose più intense. È vero che penso, ma quelle persone che poi non ho più riviste, ecco, sarà rimasta così, così fissa come in me quella, ecco, l'idea di quanto siamo andate vicino e quanto fosse bello, ecco, che in vino quel era. Momento.
Che vino era.
Non c'era neanche l'etichetta, le caratteristiche, le caratteristiche, le caratteristiche, le caratteristiche, ecco, e anche questa struttura del vostro libro mi è familiare, e mi è familiare, e li ho letto anche con molta tenerezza, queste vostre premesse con la missione delle difficoltà trovate, per esempio pagina 19, del passaggio dell'oralità alla scrittura, qualcosa si è perso, sguardi, problemi in cui ci siamo dibattute noi da sempre, alla fine dei corsi e dei gruppi. Certo, è stato il nostro problema per tutto quel decennio, perché avevamo la parte teorica già strutturata di Lea, di Luciana, di Rossella Prezzo, ma poi non so come mai nessuno abbia mai pensato a portare un registratore. Poi ci riunivamo alla fine e mettevamo insieme tutti i quadernini, i diari per ricostruire l'oralità e ci chiedevamo poi che cosa salvare, che cosa lasciare, ed era difficile lasciare indietro qualcosa e magari nascevano altri scritti che mi facevano l'effetto, fu il mio primo scritto infatti questo di toccare e vivisezionare quelle scritture, era appunto come quasi toccare il corpo delle altre e ricordo che fino allora avevo provato solo questa esperienza quando avevo analizzato le scritture di mio fratello che fa il critico letterario e io ci ho sempre ritrovato non il film che vedevo, che mi sembrava che parlasse d'altro, ma il suo corpo, le sue emozioni, la nostra vita in questo. Ecco, quindi volevo chiedervi poi come avete proceduto, se avete avuto anche voi l'idea salviamo qualcosa, salviamo tutto e lasciamo perdere solo quello che magari non è venuto, o avete cercato nella ricostruzione dei colloqui un filo logico, perché a volte mi sembra che ci siano dei fili di discorsi, magari sul limite o cose del genere, oppure è voluto. Ecco, però ecco, il vostro aprirsi dal gruppo solo femminile al femminile, maschile, plurale, mi ha riportato anche indietro a il pre-ponte, cioè l'origine ancora prima del mio ingresso alla LUD. Infatti negli anni 70 io non avevo vissuto esperienze di gruppi femministi, ma avevo vissuto un'esperienza particolare che è quella dei T-group in azienda e in formazione, cioè di gruppi misti che hanno lavorato molto per sull'intrapsichico e ci siamo raccontate storie, abbiamo condiviso emozioni con l'utopia, il sogno, in parte a volte sembrava quasi realizzato e forse deve aver messo paura nelle aziende o nelle scuole dove poi è stato attuato, che cambiando le relazioni fra le persone e in qualche modo mettendo sullo stesso piano in gruppo anche persone che gerarchicamente al lavoro sono diverse, ecco, si potesse veramente pensare a qualcosa molto simile alla rivoluzione nel campo del lavoro. Ecco, quando parlavo dell'immagine del ponte, io pensavo nel punto di massima curvatura, al presente, a quello che mi ha dato questo libro in relazione al lavoro che stiamo facendo qua alla LUD. E se, naturalmente in quel percorso che Lea dice attualmente l'autocoscienza ci ha invitato soprattutto a cogliere in esse fra privato e pubblico, infatti è qualche anno che noi lavoriamo su come nasca il desiderio di far politica, ci chiediamo se il mondo sia qui o sia fuori, sul discorso della cura, sul discorso del conflitto, ecco. Però mi sono ritrovata anche molto per quello che abbiamo vissuto nel gruppo scrittura negli ultimi anni, quando Elda Guerra cita Emma Baeri, Enza Guerra, scusate, cita Emma Baeri, e quando definisce il gruppo un cerchio di carne, un cerchio che poteva prendere anche la forma di un corpo materno, con tutti i problemi di identificazione e distanza che questo comporta. E qui ci sono alcune delle componenti del nostro gruppo scrittura, in effetti ricorderanno che l'anno scorso abbiamo lavorato sulla vicinanza, sul pericolo, anche sull'inquietudine che ci metteva questo discorso del chi sia il nostro gruppo, quale immagine ci possa evocare un gruppo che io chiamo cerchio caldo, qui è cerchio di carne, in cui si sta così bene. Perché si sta così bene? Abbiamo cercato poi di razionalizzarlo come perché ci tiene aperti gli spazi del pensiero, e probabilmente è così, ma è anche altro. Ecco, e poi è tutto questo, mi sembra, questo senso del gruppo come nucleo di resistenza umana, chiamiamolo così, in questi tempi. Ecco, mi sembrava fosse anche un elemento essenziale del nostro apporto all'ultimo convegno sulla cura e sul lavoro. Ho trovato un certo conforto nel dialogo che ho letto sempre, mi sembra, alla fine dell'intervento di Enza Guerra, quando voi fate questa apertura che a me interesserebbe molto approfondire qui con voi o altrove, verso, ecco, Maria Patuelli che lo fa, verso il discorso della decrescita. Verso il discorso della crescita serena, perché invece quello che mi aveva un po' urtato, cioè mi aveva fatto sentire sola, diciamo, quel giorno al convegno sulla cura, era il fatto che una grande esperta come Antonella Picchio, di cura e lavoro, cose del genere, avesse immediatamente eliminato questo dicendo non voglio parlare di Latouche, e io sono emotiva, non avrei trovato il coraggio di dire scusa, perché? Ecco, qui magari invece troverei il coraggio di dire ma ne parliamo, vedete uno sbocco, ecco questo. Comunque vi ringrazio per questo percorso anche interiore che mi avete dato la possibilità di rifare.
Grazie mille. Giustamente, ogni volta che li invitiamo un'altra volta, sempre chiediamo che ci raccontino questi seminari, la storia dei seminari, i percorsi. E Paolo giustamente mi dice: mi piacerebbe anche sentire, avere un riscontro, no, da altri di questo, che è diventato un libro. È vero che è stata una pratica, ma è diventato un libro, e abbiamo anche dedicato un anno a costruire il libro. Ecco, non è che sia nato da un giorno all'altro. Quindi adesso la segniamo a voi, però la parola Serena Simone, molto citata, e lei.
Pianto Paola.
No, così si capisce di che cosa stiamo parlando, Paola.
Mi tocca.
I seminari durano da quanti? 10 anni, quanti anni? Avete cominciato?
Questa forma? Questa forma abbiamo cominciato prima con te. Prima con te. Prima con quel lavoro seminariale in questa forma che ha portato alla scrittura del libro Le passioni di Lea. Quindi, ma nella forma che poi ci ha portato a questo libro, direi che c'è dietro il lavoro di 3 seminari più un anno dedicato solo a lavorare su come scrivere un libro insieme. Poi un anno di costruzione reale del libro, quindi credo di non essermi persa, ma direi che c'è dietro il lavoro più o meno sperimentale e diretto, finalizzato, di 5 anni. Quindi per la gestazione di un libro è obiettivamente molto, ma noi non siamo partite con l'idea che dovevamo scrivere un libro. Siamo partite con l'idea di andare avanti con l'esperimento dei seminari, perché con esperienze precedenti avevamo visto che il nostro spazio costruito a partire dall'inizio degli anni 90 dentro l'Università per la Formazione Permanente degli Adulti, di un corso di storia e pensiero delle donne, avevamo visto crescendo negli anni che sempre più era importante che accanto al momento, diciamo così, della relazione classica, alla quale abbiamo sempre fatto seguire degli spazi di discussione e di approfondimento, sempre più abbiamo avvertito l'esigenza di arrivare a dei progetti di condivisione del progetto, ma dando il più possibile spazio alla interazione fra diversi saperi e modalità, diciamo così, aperte di lavoro e di discussione. Questo ha comportato, come dire, anche dei seminari con dei tempi ampi, lunghi, che recentemente fra l'altro sono stati messi un po' in discussione. Io vengo da una generazione dove il lavoro di studio, di star lì, di starci a lungo e tanto, non solo non mi pesa, ma mi piace, mi sembra che l'andare in fretta sia un perdere qualcosa, ma soprattutto le amiche più giovani e più legate anche ai nuovi linguaggi, a tempi di relazione, di scambio, di studio diversi, ci hanno anche consigliato, per dirvi che insomma è partito un modello, ma poi questo modello non è rimasto fermo. Ecco, siamo partiti con seminari lunghi dove in ore e ore ognuno di noi che voleva poteva parlare quanto voleva. Negli ultimi anni qualcuna soprattutto che ha cominciato a dire: dobbiamo darci delle modalità più sobrie nelle quali cercare di comunicare quello di cui abbiamo bisogno, però in tempi non infiniti. Ecco, già questo, per esempio, per me questa è stata un mettere in discussione qualcosa e un cambiare qualcosa. Come dire che questo percorso è cominciato in un modo, ma poi ha avuto delle fasi ed è continuamente in qualche modo in cambiamento. Per cui, a proposito di libertà e liberazione, mi è piaciuta questa sottolineatura. Mi fa ripensare anche a parte della mia esperienza. Io spesso ho pensato a questi miei 20 anni di lavoro ormai con queste amiche, anche con altre, come a un itinerario di libertà, ma forse è più corretto pensare in termini di liberazione progressiva e mai definitiva, e con delle aperture degli imprevisti. Ecco, questo libro, che è il risultato di una cosa o un'altra, 5 anni di lavoro, è però un imprevisto rispetto a 5 anni fa. Perché pensavamo all'inizio a un lavoro che ci dava soddisfazione per il fatto stesso di essere compiuto, ci dava occasioni di conoscenza, di approfondimento, di interazione. A un certo punto è nata l'esigenza, dopo l'esperienza felice delle passioni di Lea, che parte di questo nostro lavoro, per 2 ragioni forse, sia i temi che venivamo rilevando, perché un anno abbiamo parlato del corpo politico. Dopo questo tema, che in parte è andato a finire in questo libro, il secondo anno è stato femminile, maschile, plurale, partendo da il corpo politico e avendo attraverso Lea e Elda Guerra cominciato a conoscere il lavoro di maschile plurale. Allora, proprio il concetto di da cosa nasce cosa, se il corpo politico ci aveva fatto in qualche modo aprire molte porte sulla pluralità partendo dai corpi, partendo dai corpi nella relazione difficile coi poteri, e quindi l'esplosione della scoperta della pluralità, e quindi secondo anno femminile, maschile, plurale, con tanta pluralità, partendo dal lavoro del grosso fino al lavoro dei vari linguaggi, partendo dalla storia, arrivando al linguaggio dell'arte, partendo da riflessioni femministe per poi scoprire le riflessioni di alcuni uomini sul maschile e la loro storia, cioè un'esplosione di pluralità. A questo punto abbiamo detto: questo nostro lavoro, perché non salvarlo? Cioè, perché non conservare qualcosa di questo percorso, di questa storia? Lei all'inizio ha detto: questo è un esempio. Qualcun altro, mi sembra l'AIS a Roma, parlò di modello. Ecco, preferisco il termine esempio, non credo, perché un modello in genere, un modello può essere preso ed essere imitato. Non funziona neanche rispetto a noi stesse, che pure abbiamo lavorato a costruire e a fare strada facendo un esempio che abbiamo cercato di salvare perlomeno con alcune tracce. Non è più neanche un modello rispetto a noi stesse. Ci siamo resi conto che non è possibile ripetere, per esempio. Vengono avanti nuove esigenze, sia contenutistiche che relazionali. Nuove esigenze di incrociare anche altri sguardi di giovani donne, per esempio. Nuovi interrogativi, sempre attorno al corpo. Il prossimo anno sarà il tema su cui sta lavorando molto Serena, dell'immagine, l'immagine nella pubblicità. Quel libro che ci hai appena segnalato lo esamineremo subito, perché può essere una fonte molto importante. Per cui non è neanche un modello, cioè è una storia. Personalmente mi ha arricchito molto, mi ha, come dire, dato più forza, ma nello stesso tempo mi fa vedere come anche esperienze pur molto importanti, di cui si fa tesoro, sono appunto passaggi, cioè fasi di liberazione che poi ti portano, ti spostano in un momento nel quale tu vedi che ti si aprono strade, possibilità, contenuti e metodi che non sono gli stessi, per cui la tentazione è forte, quella della ripetizione, perché una volta che si è scoperto qualcosa che ti ha dato, che è stato importante, la tentazione di ripetere, come dire, ho trovato la forma giusta, è felice, è stata felice, voglio ripeterla, è quella la strada, è una tentazione dalla quale è bene, insomma, c'è il rischio di tornare a un'infamia originaria nella quale si ripete, è il nodo dell'origine dove ci si sente rassicurate. Invece, per fortuna o purtroppo, insomma, non è così. Sarebbe molto importante, avendo fatto questa esperienza, non disperderla, cioè farne tesoro per vedere, forte di questa esperienza che credo sia stata importante, dove adesso, con gli interrogativi che possiamo porci in questo momento, con metodi anche rinnovati, perché i tempi che a me piacevano e che mi piacerebbe ripetere all'infinito, non avere limiti nella riflessione, questo vedo che c'è un'esigenza di forme di comunicazione, soprattutto di generazioni che vengono dopo la mia, che hanno linguaggi e tempi che non sono gli stessi miei. Quindi anche voi, incontrando quel gruppo di giovani femministe, vedrete che se si vuole tenere, se si vuole, a proposito di ponti, se vogliamo proporre una nostra esperienza come ponte, sperando che l'esperienza dell'altra possa essere ponte, ci si incontri, si scambi visite, non so, bisogna veramente tenere sempre aperta la possibilità del cambiamento, per cui non è un modello, è un esempio di una storia che c'è stata. Ecco, io quello che mi chiedo è le vostre esperienze, tu ne hai, è stato molto interessante, quindi voi ne state facendo. Voi ne state facendo, ecco, queste esperienze che stiamo facendo, che ricaduta hanno nelle nostre realtà più ampie, ecco. E questo, cioè, queste esperienze che stiamo facendo come incidono nell'arco più vasto del nostro mondo, almeno parlo di me, della mia storia. Io ho incrociato il femminismo molto avanti negli anni. Non sono nata femminista, io sono nata comunista, sono nata e quindi mi sono ritrovata comunista, non ho scelto il comunismo, sono nata comunista. Essendo come avendo toccato a me molti interrogativi storici e politici, e avendo per fortuna nel momento in cui il comunismo mi ha fatto esplodere un mucchio di interrogativi storici e politici non risolti, ho avuto la fortuna di incrociare il femminismo, che mi ha aperto moltissime finestre e dato moltissime chiavi di lettura, ma non sono e non potrò mai essere solo femminista. Non, spero di non essere troppo determinista in questo discorso che sto facendo. Non vorrei che la prendeste come un cioè nata comunista tale resta. Non è vero, perché ho cercato di decostruire molto. Ho cercato di decostruire molto, ma la storia non è acqua. Ben più del sangue la storia, secondo me, non è acqua. Quindi, con quello che io sono, avendo avuto la fortuna di incontrare e incrociare il femminismo, non potrò mai essere solo femminista, per cui mi interessa il mondo in senso lato, perché ho passato tutto l'inverno a star dietro ai senza tetto e agli homeless, e la Lea che dice stai attenta che cadi nel trappolone di fare il la dama di San Vincenzo con e vabbè, però non riesco a non occuparmi degli homeless. Il fatto che nessuno sia morto di freddo era bene, anche con il da fare che ci siamo, per dirvi, allora dico, queste esperienze però che stiamo facendo, ognuno tu sei ancora nella scuola, io ci sono stata tanto. Queste nostre esperienze, che ritengo le più significative da un certo punto di vista, che fine fanno nel mondo più ampio? Questo è uno dei miei cruci. Allora, questa nostra esperienza, che io spero, anche se nelle forme mutate, inevitabilmente mutate, vada avanti, nella nostra città, nella mia città, perché nella mia città negli ultimi anni c'è stato un arricchimento di paesaggio culturale, femminile e femminista consistente. Io credo che noi abbiamo dato una mano in questo. Una mano. Ma c'è un mondo che è fatto di tanto altro. Allora, questo che noi abbiamo fatto, lì che gioco può giocare? Secondo me noi siamo ancora un'alterità. Abbiamo cura del plurale e della soggettività in tutte le sue forme, che il femminismo ci ha aiutato a capire e a scoprire, ma siamo un'alterità, siamo un'esigua minoranza, secondo me, nel quadro non solo culturale ravennato, ma anche in questo arricchito e importante mondo femminile ravennato, che ha una cultura prevalente dicotomica. C'è il maschile e c'è il femminile, ci sono gli uomini, cioè l'uomo, e c'è la donna, con scelte politiche e culturali che sono molto connotate in termini dicotomici. Secondo me la nostra esperienza di femminile e maschile, sto ragionando approfitto di questo laboratorio, che ha molta cura della pluralità, delle varie e molteplici differenze, e non solo della differenza fra uomo quale e donna quale. Noi siamo una minoranza, noi siamo un'alterità, noi non segniamo ancora il paesaggio, secondo me, anche se la nostra presenza c'è, è importante. Il problema è aver cura che questa presenza si conservi in continuità, e se c'è continuità può esserci politica, e non sia solo qualcosa di marginale, troppo elitario e troppo ai margini. Cioè, io credo che vada bene essere ai margini, cioè non al centro, perché questo
essere al centro crea strane situazioni.
Il mio problema è che quale contributo possiamo dare a quel pluralismo a cui noi teniamo molto, alla cultura della pluralità nella nostra città, perché non siamo un modello. Mi fermo qui, mi piace aver finalmente sentito qualcuno che ha letto il libro e ci ha restituito moltissimo, e grazie.
Grazie Paolo.
Allora, per quanto riguarda questo seminario, vi parlo da, non solamente dalla persona che ha scritto, ma una persona anche che ha...
Molte perché c'è il temporale che posso
parlare. Quindi non solamente nella veste di una persona che ha scritto e ha fatto una relazione all'interno dei seminari, ma anche... da una persona che poi ha partecipato interamente ai seminari, che fa parte di questo percorso prima di arrivare anche ai seminari che hanno dato vita a questo libro. E, nel senso che io ho partecipato imparando veramente tantissime cose, perché secondo me la strategia un po' vincente, non applicata tra l'altro solamente in questa esperienza, ma anche in altre della mia vita, è stata proprio l'interdisciplinarietà, cioè confrontare persone che hanno esperienze di vita, esperienze professionali, esperienze di riflessione, di ambiti diversi, anche a livello tra l'altro di, scusate se sembro, vi do un po' fastidio che alza la voce, spero di non darvi fastidio. Di esperienze tra l'altro anche che mettevano in gioco anche età diverse delle persone, quindi esperienze diverse, ambiti professionali diversi e età diverse delle persone, ma anche provenienze, perché a questo seminario ci sono persone che hanno abitato, abitano a Ravenna, ma ci sono state appunto persone che venivano appunto da Milano, da Roma, da Bologna, eccetera. Quindi è uno sguardo veramente di attraversamenti ed è per me stata una ricchezza, nel senso che d'amblè vorrei parlare di tantissimi interventi o di cose che mi hanno colpito, ma soprattutto, non so, per dire che il lavoro di Elena Del Grosso e quindi soprattutto di questo approccio, visto che io sono un umanista di formazione, no? Quindi l'approccio scientifico come anche il lavoro di Maddalena, per me sono stati fondamentali per aprire proprio finestre e avere dei feedback anche a livello sia di informazioni, di riflessioni, che poi sono stati strumenti estremamente utili nel lavoro, perché sono un insegnante e di nuovo questo per me riflettere e vivere, lavorare, avere a che fare poi con degli adolescenti, delle adolescenti, io lavoro con ragazzi e ragazze di appunto 16, 17, 18 anni, per me è assolutamente fondamentale, quindi per me è un problema disciplinare, morale, etico, di vita, il fatto non solamente di continuare a riflettere sulla questione della disciplina, ma acquisire degli strumenti che mi permettono veramente di lavorare in maniera il più complessa possibile, perché a scuola so che non valgono le semplificazioni, ecco, che i ragazzi, per quanto semplici possano apparire, sicuramente non possono tollerare e disprezzano per me le semplificazioni. Quindi mantenere uno sguardo complesso e riuscire a intavolare problematizzando nel mio lavoro per me è fondamentale, e questo per me è stato uno strumento veramente notevole. Strumento notevole, ma anche esperienza di vita, ripeto, come arricchimento personale, ma quello va da sé, insomma è una cosa che vabbè, vale per me sicuramente. L'altra cosa per me è stato fondamentale anche cercare di contribuire con il lavoro sulle immagini, visto che è quello un po' anche, per esempio, insegnante di storia dell'arte, avendo organizzato mostre di arte contemporanea, avendo scritto di arte contemporanea per delle riviste, per me, avendo lavorato ecco, sulla didattica della storia dell'arte, quindi tutto questo mio percorso mi ha portato a fare da 30 anni a questa parte a lavorare sulla questione delle immagini. E a questo proposito per me c'era anche un buco di riflessione molto forte sulla questione delle immagini, nel senso che è vero che siamo abituati a vedere la pubblicità almeno uno sguardo un attimo preparato e situato riesce a vedere la pubblicità in una certa maniera, a destrutturarla, però io ho valutato la prima cosa che la nostra vita è piena di immagini, ma proprio pienissima di immagini. Che le immagini hanno lavorano molto con l'immaginario, non solamente di chi produce, ma anche di chi è spettatore, spettatrice. E che proprio per il fatto che viaggia su un altro linguaggio, non è il medesimo linguaggio del film, non è il linguaggio verbale, proprio utilizza un altro linguaggio, in realtà è molto più difficile per le persone che non hanno una certa preparazione destrutturarlo. Nel senso che è molto più facile farlo sul verbale, siamo più abituati a farlo sul verbale piuttosto che sul visivo. A maggiore ragione, dovendo lavorare con un patrimonio, lavoro con immagini, le immagini passano delle informazioni, molte volte a livello subliminale. Non è solamente la pubblicità subliminale quella che passa con una velocità tale che la mia percezione è sotto la soglia di percezione. In realtà anche una bella immaginona che arriva lentamente può agire a livello subliminale anche con la sua corporeità. In più le immagini della storia hanno dei corpi, continuamente presentano dei corpi maschili, femminili, dei corpi fantastici, dei corpi dove l'immaginario, non dove io sono, ma io penso di essere, non solamente, ma io penso che l'altra è o che l'altro è. Quindi mettono in gioco veramente la realtà, la fantasia, l'immaginario, le proiezioni mie, la negoziazione fra le proiezioni del sociale e le mie proiezioni. Quindi veramente è un gioco estremamente complesso che, se viene presentato scavalcando queste problematiche, va a sedimentarsi, e sto parlando in questo caso, io penso ai miei ragazzi e alle mie ragazze, ma potrei pensare a qualsiasi pubblico in realtà, perché ripeto, ci circondano. Ecco, per me era veramente importante ragionare su questi ambiti, su questa complessità, su che cosa mi dicevano quei corpi, su quel silenzio che però va a agire, su questa ostentazione di un corpo che non certe volte enuncia, ma altre volte è silente, eppure intanto, anche se sta zitto, dice un sacco di cose. Quindi era questa la mia curiosità, il mio interesse, il fatto anche che il fatto di lavorare poi nel mondo per tanti anni nel mondo della critica d'arte, nel mondo della realizzazione proprio anche di mostre, di eventi, eccetera, rendermi conto anche che molte volte erano parole che viaggiavano sopra al livello proprio delle immagini, cioè che c'era una specie di gap, di vuoto fra le parole e l'immagine stessa, come anche chi le producesse molte volte non si chiedeva che cosa metteva in gioco. Quindi per me, ecco, sono queste, ve le dico un po' in maniera magari confusionale, però erano tutte riflessioni, erano tutte domande che si erano sedimentate per me nel tempo, e sicuramente il fatto di vedermi anche in gruppo, di parlare con altre persone, mi ha dato veramente anche la possibilità di non solamente attivare delle strumentazioni per la decostruzione, provare anche con le altre persone una decostruzione che fatta insieme io la vedo molto più facile, la vedo molto più positiva, la vedo nel senso che il nostro lavoro di dibattito molte volte ci trova anche su posizioni contrapositive, ma è utilissimo. Per me è stato veramente anche utile che altre persone dicevano non sono d'accordo, perché, nel senso che il fatto di non essere d'accordo a me dava strumenti maggiori proprio per attivare processi di riflessione molto più ampi, oppure anche per accogliere osservazioni, suggestioni, idee che non avevo previsto, che non avevo pensato. E quindi per me è stato proprio un punto molto interessante anche per andare ad esplorare non tanto l'arte degli anni 70, sono delle artiste fantastiche, ma è stato già scritto anche abbastanza su quelle artiste, almeno per noi del settore, soprattutto in ambito americano e magari molto più che italiano, ma non mancano anche testi anche recenti. Dico la verità, sono testi che molte volte, ancora una volta, non partendo da un punto di vista femminista, tendono a essere un po', un po' di superficie, a mio avviso, nel senso che molte opere per me, a me dicono molto di più di quello che a livello interpretativo è stato intravisto o sentito. Però non nascondo il fatto che invece ci sono state anche delle riflessioni veramente molto interessanti, molto forti, che hanno posto anche dei problemi, anche non dal punto di vista femminista, però hanno colto certe questioni che poi il femminismo mi ha messo sicuramente sul piatto. Però negli anni 70, dico, c'era già del lavoro. Gli anni 80-90, molto complessi, molto più... sono stati anni molto anche più oscuri da certi punti di vista, perché gli anni 70 anche dal punto di vista del movimento erano molto chiari. Gli anni 80 hanno ampliato, secondo me, messo sul piatto delle questioni anche a partire dal femminismo, forse che certe volte hanno superato, scavalcato, ma non in senso positivo, nel senso proprio anche dispersivo del termine. Ecco, mi interessava quegli anni, degli anni di passaggio, che sono stati gli anni poi in cui proprio attivamente avevo anche il polso della situazione molto forte, e chiedermi cosa avevano prodotto le donne artiste, perché lo avevano prodotto, cosa volevano dire. Indagando, ringrazio per la questione dell'ironia, perché per me è una cosa fondamentale, è quasi uno stile di vita, cioè è proprio un elemento, ma anche perché molte di queste donne, di queste artiste, sono state tanto ironiche, hanno giocato veramente, però tra l'ironia e la non ironia hanno veramente tematizzato, quindi mi è piaciuto vedere cosa le donne hanno detto subito, che cosa hanno detto prima, se poi fra un'opera di un uomo e di una donna fino a che punto c'erano delle differenze, quali erano gli immaginari reciproci, che cosa voleva dire essere femminista e andare a finire un artista femminista e andare a finire in un luogo che femminista non è, anzi, è proprio d'accordo, cioè, ecco, forse anche quelle ambiguità giocate, nel senso che certe volte la consapevolezza c'è, ma certe volte, insomma, ci sono dei territori molto rischiosi, cioè questo essere, ecco, non so, padroni del proprio corpo e delle proprie tecnologie possono fare anche di un artista femminista fare veramente, portarmi in un territorio che per me, dal mio punto di vista, dalla mia esperienza femminista, non è, anzi, lo vedo come un territorio di privazioni di libertà e dove il processo di liberazione si è già arrestato prima e senza neanche essersene reso conto. Quindi per me era un mettere la prova, ecco, non trovare solamente gli esempi positivi, non solamente trovare le cose fantastiche che molte donne hanno detto e hanno detto benissimo, trovare anche proprio là dove il pensiero si è perso, là dove non c'è consapevolezza. E gli strumenti però per questa lettura sono saltati fuori anche proprio durante il seminario, quindi è proprio anche questo percorso collettivo che a me ha fornito la lente anche per vedere alcune cose.
Grazie.